Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Insieme. Gesù risorto, se in tutti noi ci sono delle ferite, c'è soprattutto il miracolo della Tua misteriosa presenza. Così alleggeriti e persino liberati, camminiamo con Te, o Cristo, andando di scoperta in scoperta. Amen. Ci sediamo. Faccio una piccola premessa o due premesse. La preghiera era della comunità monastica di Tesè. Di scoperta in scoperta, insomma, proviamo a rientrare dentro delle parole che ci sono care per la tradizione e anche per il catechismo che abbiamo tutti quanti vissuto, e siccome sono i racconti più raccontabili, spesso li si raccontano giustamente come dei racconti, poi i ragazzini crescono, vanno a scuola, vanno in crisi perché la maestra, l'insegnante dice no, ma non è così, e allora problemi, insomma, ecco, problemi. Oggi non sono neanche più problemi, forse una volta. Allora, la prima riflessione è che questa cosa, allora, io ci tengo a dirlo, non lo faccio per modestia, non ho nessun titolo per dirvi queste cose, se non quella di provare a condividere con voi quello che ho un po' capito io, va bene? Quindi non ho titoli, né accademici, né di altro tipo, se non il desiderio che la parola parli, cioè che la parola diventi viva, va bene? Questo è il senso. E quindi questo viaggio qui, forse anche breve, insomma adesso tanto fino a Natale, poi dopo Natale ci rivedremo ancora e lì capiremo dove andare, ma questa parola qui è stata per me motivo di riflessione che è iniziata durante la pandemia. Cioè durante la pandemia eravamo tutti a casa, io non avendo altra gente attorno a me, ma stando da solo, mi sono dedicato su questa cosa qua, sui primi capitoli della Genesi, anche perché quello che abbiamo vissuto nella pandemia è stato una sorta di rivoluzione della natura, cioè quella che secondo noi la natura era comunque sempre governata e gestita ha dato i numeri. E la sensazione che abbiamo provato, perché poi la gente dimentica, però insomma questa dicono ma hanno esagerato così, l'altro giorno ha esagerato anche la Chiesa. Vabbè, tutti i dottori, tutti i laureati, tutti intenditori, io non lo sono, dico va bene. Forse non ci eravamo mai trovati in un'epoca moderna così intimoriti, così senza punti di riferimento. È stata un'esperienza particolare, almeno per chi non ha vissuto l'esperienza delle guerre, ecco, cioè la mia generazione, ma anche tante altre generazioni. Quindi è una riflessione che è nata lì, ovviamente è nata, perché poi non c'è stato dopo, vabbè, dopo ci sono stati anche da fare le valigie, quindi non ho più continuato. E seconda cosa, quando parliamo del libro della Genesi, normalmente soprattutto dei primi capitoli, normalmente ci vengono in mente due o tre cose. Ecco, io non so per esempio se tutti i cristiani sanno che nel libro della Genesi è raccontata la storia di Abramo. Non lo so, non sono sicuro. Però insomma, quando uno dice il libro della Genesi, inizio, ci vengono in mente due o tre cose. La creazione, poco secondo me, il peccato originale, la mela, ha mangiato la mela, il problema della mela, Adamo, quindi Adamo ed Eva, Eva poi la offendiamo sempre in tutti i modi, la cacciata dall'Eden, via tutti, fuori da qua, castigati per sempre, con dolore partorirai, e Caino e Abele, forse, il resto non c'è granché, non c'è granché. Allora, il libro della Genesi, lo vedete qui nell'elenco, nella Bibbia noi lo troviamo al primo posto, va bene? Sta sempre lì al primo posto in tutte le Bibbie, però non è il primo libro che è stato scritto. È al primo posto, ma non è il primo libro che è stato scritto nella Bibbia. Se noi immaginiamo la Bibbia come una biblioteca, va bene? Quindi una serie di libri. Ecco, il primo libro scritto non è il libro della Genesi, ma semmai è uno degli ultimi, se proprio proprio. Cioè è stato ritoccato parecchie volte, per un periodo di circa 1000 anni, quindi capite che è uno spazio di tempo immenso. Quando è stato scritto il libro della Genesi, o meglio, quando sono stati scritti i primi 11 capitoli, che sono quelli che riguardano la creazione, Adamo ed Eva, la caduta, Caino e Abele, la torre di Babele, il diluvio universale, vabbè, tanto per citare qualcosa che abbiamo in memoria, quando sono stati scritti? Sono tutti scritti questi capitoli nel momento più triste della storia di Israele. E il momento più triste della storia di Israele non è la schiavitù d'Egitto, con Faraone, il Mar Rosso e tutta questa compagnia cantando, ma è l'esilio a Babilonia. L'esilio a Babilonia. Allora, io vi faccio vedere questa cosa, adesso insomma cerco di spiegarvela. Qui avete la linea del tempo, va bene, questi numeri, l'Egitto, schiavitù d'Egitto, l'Esodo, Mosè, poi c'è un periodo in cui Israele è guidato da alcuni condottieri che si chiamano giudici. Insomma, quando è che cominciano a scriversi i primi libri? Cioè, allora guardate, al tempo della schiavitù d'Egitto niente, ma neanche con Mosè, ma neanche nel... Qualcosina arriva con Salomone, ok? Neanche il re Davide, più con Salomone, va bene? Qualcosina si comincia a fissare, va bene? Ma guardate il secolo che contiene l'esilio a Babilonia, 587, è il secondo esilio, perché il primo è stato nel 721, eccolo qua, 721 gli Assiri invadono il regno del nord, che vuol dire la Galilea e la Samaria, e deportano, anzi fanno un'operazione più orrenda, portano via la gente da lì e portano altri popoli di là. Questo è il motivo per cui la Samaria era una terra bastarda, perché non era più di origine ebraica, ma ci avevano portato altra gente dentro. Va bene, facciamo queste cose qua. Ma vedete che soprattutto il secondo esilio, che è quello che riguarda Giuda, Giuda vuol dire, la Giudea vuol dire Gerusalemme, vuol dire la capitale, se voi guardate, la maggioranza degli scritti nascono tutti in quest'epoca qua, e soprattutto i primi cinque libri della Bibbia, e in modo particolare il libro della Genesi. Quindi il periodo più difficile della storia di Israele, che è stato l'esilio a Babilonia, è stato anche il periodo più fecondo da un punto di vista letterario. O meglio, diciamo così, tutto quello che si era bozzato, tramandato a voce, tramandato qualcosina per iscritto nei secoli precedenti, durante l'esilio di Babilonia, si mette in ordine. Si chiudono i libri, si chiudono più o meno tutti i racconti. Dico più o meno perché in realtà arriviamo con la Genesi anche a 500 anni prima di Cristo. Insomma, quindi, va bene? Allora, l'esilio di Babilonia è stata un'esperienza traumatica. Loro arrivano a Babilonia e rimangono abbagliati da questa città, da questo popolo, ricchezza, cultura, fertilità, coltivazioni. Israele era una terra perlomeno spesso secca, non c'erano raccolti, non era una zona fertile, trovano monumenti. In Israele non c'era un monumento che celebrasse la grandezza di qualche re, non so, il re Davide, il re Salomone. Non c'erano monumenti in Israele, a Babilonia vedono queste opere architettoniche incredibili. Lo stesso Tempio di Salomone, che era più o meno la metà, poco più della metà della Cappella Sistina, poco più della metà, 25 metri, poco più della metà della Cappella Sistina, va bene? Quello era il Tempio di Salomone. Ma sai, forse, chissà che, bene, era niente in confronto ai monumenti che c'erano a Babilonia, capito? A Babilonia era la signora d'Oriente, ricca, fastosa, con una cultura millenaria, mura maestose, eccetera, la famosa porta di Ishtar, che poi quella che è a Berlino, mi pare, anche quella in realtà è stata costruita quando sono arrivati gli ebrei, non c'era prima, però quella testimone, i giardini pensili, li abbiamo studiati tutti alle elementari, i giardini pensili, me li ricordo anch'io, una delle sette meraviglie del mondo, no? Quindi veramente un mondo, allora in quella realtà lì, in cui gli israeliti non avevano più un re che garantisse coesione del popolo e che desse le leggi emanate da Dio, quindi che fosse il tramite, come era stato Davide, Salomone, il tramite di Dio. Non possedevano più una terra e soprattutto non possedevano più il tempio, il luogo del culto, non avevano neanche più una lingua propria, non potevano parlare l'aramaico perché non era capito, dovevano parlare la lingua del posto. Era dunque arrivato il momento di reagire. e quindi di affermare, come succede in un momento di difficoltà, che cosa fai? Raccogli le forze quando sei in crisi e affermi la tua identità. È l'unico modo per salvarti, no? E così fanno gli israeliti. Quindi aumenta la consapevolezza che Dio è uno solo. Ma come? Anche Abramo credeva in un solo Dio. Lascia stare, non è vero. Non è vero, poi lo vedremo. Comunque affermano, no, Yahweh è uno. Ne avevano miliardi di dei lì a Babilonia, ma dicono, no, Yahweh è uno. Creano il sabato. Il sabato, il riposo sabbatico, nasce a Babilonia. Cioè, un giorno ci fermiamo contro una società che corre e fa festa un altro giorno, noi ci fermiamo il sabato, capito? Per affermare la loro diversità, la loro identità. E terza cosa, decidono di scrivere la loro storia. Ed ecco l'esplosione di tutti i testi che parte prima da lì. Perché in realtà, già quando c'era stato il primo esilio del Regno del Nord, 721 e 22, sì, molti erano stati deportati e avevano scambiato le razze, ma circa 3.000 persone, erano scappate ed erano arrivate a Gerusalemme, erano riuscite a salvarsi lì, e lì avevano portato i racconti che loro conservavano, per esempio tutta la storia di Mosè. La storia di Mosè è nata al nord, non è nata a Gerusalemme. La storia di Abramo, alcuni episodi, alcuni fatti dei profeti erano nati al nord, quindi qualcosina avevano già cominciato a mettere e a tramandare. Durante l'esilio si va proprio a mettere per iscritto tutta sta cosa, va bene? Quindi in mezzo agli altri popoli o scomparivano, ecco la porta famosa, o cominciavano a reagire. E dunque la scrittura, ecco perché io ho sempre pensato che la pandemia poteva essere un tempo fertilissimo. Non so se è stato, io so di tanti drammi, anche nelle famiglie, bambini ingestibili, le lezioni a scuola un disastro, lo so, però chi lo sa, se da un punto di vista della fede poteva essere un tempo di grande creazione, ma lasciamoli. Quindi, anche perché, ripeto a dire che il libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, il più antico, è racconta di Adamo ed Eva, accidenti, è antico sì, poi vai a leggere e capisci che forse, no. Però se fosse così antico, noi non avremmo un problema. Il problema è questo, che tolti i personaggi che arrivano dopo il capitolo 11 della Genesi, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, i suoi fratelli, che lo vedono, cioè tutte quelle storie là. Tolta tutta sta roba, cioè tornando ai primi capitoli, i personaggi menzionati non li troviamo granché nella Bibbia. Voi fate una ricerca, per esempio, Caino e Abele. Caino è nominato, ma nell'Antico Testamento quasi mai, cioè qui nei capitoli della Genesi, ma poi sparisce il suo nome, Abele sparisce. Sapete dove li ritroviamo Caino e Abele? Nella lettera agli ebrei, spariscono, cioè nell'Antico Testamento questi no, Adamo ed Eva, chi li ha visti? Non sono più nominati. Non sono più nominati. E questo che cosa prova? Prova che sono racconti aggiunti per ultimo. Ok? Cioè, come dire, che la storia di Abramo o di Isacco è più antica rispetto al racconto, diciamo così, di Adamo ed Eva. Mi capite? Tant'è vero che non vengono mai nominati. Li ritroviamo in qualche riflessione. Qualcosa nomina Gesù, ma pochissimo. Li ritroviamo nelle lettere di Paolo, nella lettera agli ebrei, ma non li troviamo nell'Antico Testamento. Perché? Perché ci sono arrivati all'ultimo. La redazione finale di questi capitoli probabilmente è intorno al 200-250 avanti Cristo, quindi 200 anni prima della nascita di Gesù. Va bene? Ok. Allora, la Bibbia non è nata come un libro religioso, come pensiamo noi. Scrivo un libro religioso per parlare di Dio, cioè per comprendere Dio. La Bibbia è nata in un momento di buio. A me piace questa idea, che non è mia. La Bibbia è nata in un momento di buio, di crisi, Babilonia. quasi fosse uno sguardo rivolto verso il cielo per dare fiducia e speranza a un popolo che non ce l'ha più e che va a ripensare la propria storia e a scoprire quanto Dio ha fatto per lui e come Dio è amore nella storia, ma in un momento in cui per loro la storia è un disastro. Capite che questa è una chiave interpretativa anche della nostra vita? Noi oggi che interpretazione diamo alla nostra storia, alla nostra vita? Lo vediamo dopo. È nata la Bibbia per dare un'indicazione, per indicare un cammino di libertà, di vita, di gioia. Ora adesso noi daremo un'occhiata a questi primi capitoli della Bibbia, che sono fra i più conosciuti, certamente, la creazione, fu sera e fu mattina, pim pum pim pum, ma anche fra i più fraintesi. E quindi è importante partire con il piede giusto. Allora, diciamo subito che i primi capitoli del libro della Genesi non hanno nulla di storico, nulla di scientifico. Guardate che adesso dico delle cose forse ovvie, ma c'è metà del mondo cattolico che pensa il contrario, una radio divulgatissima che si sente ovunque che pensa il contrario. Quindi secondo me è un peccato ascoltare quella radio, si ascolta solo per informazione. Io l'ascolto delle volte perché devo informarmi. Non si ascolta, fa male, secondo me fa male, comunque lasciamo perdere. Vabbè, allora, non sono un racconto storico, non sono un racconto scientifico, non sono, lo dico per tutte le professoresse presenti del mondo, non sono una contrapposizione a Darwin. Non lo sono. Perché? Perché gli uomini che hanno scritto erano intelligenti, non scemi come lo siamo noi, intelligenti al punto di dire che loro non volevano spiegarci l'origine del mondo. Uno che è intelligente sa i suoi limiti. Io non vengo a spiegarti quello che non so, non lo so, ok? Non vengo a presentarti una cosa dicendo che è così quando io non so cos'è. Quindi gli uomini che hanno scritto questi capitoli non erano così presuntuosi da dare indicazioni su come è nato il mondo. Non è questo lo scopo. Ma noi le leggiamo così. Noi lo leggiamo così. Non solo noi, ma anche tutta una tradizione della Chiesa, perché poi il discorso potrebbe andare avanti, va bene? Quindi non erano così, noi spesso pensiamo agli antichi come gente più stupida di noi, ma non è vero, cioè, non è vero, non erano così stupidi da dire delle cose che non sapevano. Allora, c'è un documento della Chiesa, che è questo qui, Interpretazione della Bibbia, del 1993, è un documento della Pontificia Commissione Biblica, in cui riassume come la Sacra Scrittura nei secoli e soprattutto oggi, dopo il Concilio, viene interpretata, dicendo che ci sono varie chiavi interpretative della Scrittura, varie scuole di pensiero, di riflessione biblica, motivo per cui io dico quello che vi dico va bene, se vi serve lo tenete, ma se andate da un'altra parte e sentite altre robe va benissimo, non è che uno ha tutta la verità, ok? È un aiuto, se ti può servire, ti accende una lucetta dentro la tua vita e ti fa bene, tienla, se è un problema lasciala lì, non sta a perdere la fede per colpa mia, già faccio tanto lo stesso, non vorrei avere anche questo problema. Allora, dice questo documento, non chissà che prete ribelle, c'è un solo metodo, dice, negativo. Fra tutti i metodi interpretativi dello studio della parola di Dio, non sto qui a elencarli perché sarebbe noia, si può anche leggere, questa cosa c'è, si trova anche su internet, e questo, l'unico metodo negativo è la lettura fondamentalista. Cioè leggere la Bibbia come se la Bibbia non avesse errori. No? Leggere la Bibbia come se la Bibbia non avesse errori. Questa lettura attira le persone, sembra dare risposte ai problemi cruciali e concreti della vita, ma questo diventa una sorta di suicidio del pensiero. Beh, certo, se la lettura fondamentale Dio ha creato il mondo, non so, cioè adesso non mi viene nessun esempio, però se tu la leggi così, come fosse che tutta l'umanità discende da Adamo ed Eva. Beh, par possibile. Un po' di scienze le avete studiate anche voi. Si parla di ceppi, no? Qua, di là, asiatico, non so, insomma, io non me lo ricordo. L'Africa, noi ci dimentichiamo dell'Africa, nel 2040 saranno 4 milioni, so di più, non so quanti saranno, vabbè, un ceppo lì, un ceppo di là, qui non è nato niente. Cioè, voglio dire, come si fa a pensare che una coppia, poi nata da chi? No, da Dio, vabbè, nata da Dio, abbia in qualche modo popolato il mondo? Non ci sta, se uno ragiona un pochino, no? Quindi la lettura fondamentalista è la più pericolosa in assoluto, va bene? Quindi mai cadere in questa cosa. Ha preso piede soprattutto durante la riforma protestante, per andare contro i protestanti, che sapete, loro hanno cominciato a prendere in mano la Bibbia, eccetera eccetera. Quindi la lasciamo là. Bene, allora andiamo un pochino. Allora stasera, guardate, entriamo un po' in punta dei piedi nei primi versetti, la volta prossima ci andiamo un po' più avanti. Non è che commenteremo tutto versetto per versetto, daremo anche soprattutto una struttura, soprattutto per la creazione dei vari giorni, le cose, ma insomma ci entriamo, va bene? Allora, in principio Dio creò, allora questa è la Bibbia che abbiamo, la Bibbia della CEI, la Bibbia che leggiamo in chiesa, tanto per capirci, va bene? La traduzione italiana di oggi: in principio Dio creò il cielo e la terra, punto. La terra era in forma e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, punto. Dio disse, due punti, sia la luce, punto, e la luce fu, punto. Mi fermo qua, primi tre versetti. Quindi in principio una proposizione temporale, Dio, soggetto, creò, verbo, cielo e la terra, complemento, oggetto, un minimo di analisi logica che tutti sappiamo fare. Allora, in ebraico non esiste questa cosa qua, eh? E ve l'ho messa sotto, vabbè, dici, potevi anche fare a meno, tanto niente, capiamo. Bereshit, si è anche spostato, vabbè, comunque, Bereshit è questa parola qua. La Bibbia inizia con la Bet, bellissimo, non inizia con Aleph, con la A, inizia con la seconda lettera. La storia di Dio inizia con la seconda lettera. Dio sceglie, parte dai secondi, non dai primi. Bellissimo. Vabbè, Bereshit, che è una parola formata, Reshit, sono due parole insieme, Bara, il verbo, Elohim. Adesso noi diciamo Elohim, non dovremmo dirlo, perché è il nome che non si dice, va bene? Sarebbe Dio. Poi c'è questa lettera, Et, Ashamayim. Questa Et qua scompare nella traduzione, lo vedremo, cioè non è tradotta, ci sta lì ma non è tradotta. Vet Haaretz, ecco, in principio creò Dio il cielo e la terra, va bene? Quindi per noi questo è in ebraico. Allora dovete sapere che in ebraico le vocali non c'erano. La traduzione di una lettura multisecolare, cioè da secoli gli ebrei leggevano la Bibbia tramandandosi a voce come doveva essere letta, perché non essendoci le vocali, come facevi a pronunciare le parole, ce le mettevano, ma era una traduzione, che una tradizione che si portavano avanti. Questa tradizione di leggere l'ebraico mettendole le vocali, perché se no non lo leggi, è stata fissata durante il Medioevo, quindi capite che è recente, 700-800 dopo Cristo. Va bene? Si è trovato un metodo di notazione, che sono dei puntini che stanno sotto, che indicano le vocali, che non toccano le consonanti. Questo testo si chiama testo massoretico, ma di suo il testo ebraico sarebbe senza vocali, senza virgole, senza virgolette, senza punto e virgola, senza due punti, cioè tutto scritto di fila. Va bene? Allora, le vocali sono state messe nel 700-800 dopo Cristo in un testo che è del V secolo avanti Cristo. Quindi capite che divario di anni, dal 500 avanti Cristo, prima della nascita di Gesù, a 800-900 anni dopo la nascita di Cristo, quando hanno messo per iscritto le vocali. Allora, noi leggiamo Bereshit, Bereshit vuol dire in, Reshit principio, Reshit vorrebbe dire anche testa, la testa, Bara, creò, Ecco, queste parole insieme, da un punto di vista grammaticale, non possono stare. O è sbagliate, o sono sbagliate le vocali di Bereshit, cioè anziché Bereshit dovrebbe dire Bareshit all'inizio, no? Al principio. O le vocali di Bara, che bisognerebbe dire Berò, anziché Bara. Vabbè, adesso dici. Tanto per farvi capire che la traduzione, in principio Dio creò il cielo e la terra, non andrebbe bene. Non andrebbe bene, dice, ma come? Allora, eccola qua. Ho detto, è una traduzione, è una scrittura senza spazi, senza punteggiatura, il punto ce l'abbiamo messo noi. In italiano è perfetta, cioè guardate quanti punti, in principio che non c'era la terra, punto, la terra, punto, Dio disse, quanti punti c'è? In italiano ce li abbiamo messi, non ci sono. In italiano suona bene, ma non suona bene in ebraico. Non suona bene in ebraico. Allora, andiamo a vedere quale potrebbe essere la traduzione invece più giusta, a detta degli studiosi. Quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, essendo una massa informe e deserta, le tenebre ricoprendo la superficie dell'abisso e un gran vento turbinando sulla superficie delle acque, allora Dio disse. Attenti, questa frase qua, guardate un po', se sono un'analisi del periodo, come si dice. Vabbè, quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, questa è una frase temporale, non è dominante, non è la principale. Quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, e poi la terra, essendo una massa informe e deserta, è ancora una frase temporale, non dominante, non principale. E le tenebre ricoprendo la superficie dell'abisso, anche questa non è principale. E un gran turbinio di vento sulla superficie dell'acqua, anche questa non è la principale. Allora Dio disse. Eccola qua, la principale. Ora qualche studioso contesta questa traduzione, dice ma però insomma pare la maggioranza siamo ormai d'accordo. Ora voi capite che cambia un po' la prospettiva. Allora, la traduzione che abbiamo noi, quella che usiamo in chiesa, si rifà alla traduzione quando gli ebrei non capivano più, gli ebrei, c'era una colonia grandissima ad Alessandria d'Egitto, erano 13.000, cioè non erano pochi, non capivano più l'ebraico, quindi traducono in greco, la cosiddetta traduzione dei 70. Questo succede 500 anni prima di Cristo, ma anche, scusate, no, poco, no, no, più in là, 200 anni prima di Cristo, 250 anni prima di Cristo, traducono dall'ebraico in greco, ok? Perché non capivano più l'ebraico. Ora, traducendo dall'ebraico e greco, in greco, c'era già l'influenza del pensiero greco, quindi subentra l'idea che Dio ha creato dal nulla. Questa idea qua non c'è nel testo originale, mi capite? Quando Dio iniziò a creare il cielo e la terra, è diverso dire in principio Dio creò il cielo e la terra. Quando cominciò a creare, e poi ti dice che c'era questa massa informe, lo vedremo la prossima volta cosa dice poi del vento, eccetera. Non c'è, capito? C'era già qualcosa. Allora, questa, quando arriva il pensiero greco, che invece afferma che la creazione è dal nulla, la traduzione normale, cioè quella nostra, dice che prima della creazione non c'era nulla. Questa è l'idea che c'era. Però è un'idea indotta anche dal pensiero greco. Vi faccio degli esempi simili. Abramo credeva in Yahweh come unico Dio. Non è vero. Non è vero. Abramo credeva in Yahweh come Dio il più grande. Cosa vuol dire il più grande? Che ce ne sono altri, ma il più grande è Yahweh. Arriverà dopo l'idea che Dio è unico. Ma per Abramo ce n'erano tanti, il più forte, il più grande è Yahweh. Ma agli inizi della storia di Abramo non c'è questa convinzione che Dio sia unico. Ci arriva Israele, ci arriva un po' alla volta. La vita eterna per gli ebrei era il sopravvivere nei figli, cioè mettevi al mondo dei figli, qualcosa di te andava al figlio e tu di figlio in figlio, no, portavi avanti la tua, il tuo pezzetto di vita fino alla fine dei tempi. Era così l'idea della vita eterna, non è l'idea che abbiamo noi oggi della vita eterna, se ce l'abbiamo, ok? Cioè, questi concetti profondi non sono nati da blè, puff, così, hanno avuto uno sviluppo di secoli, che è poi quello che facciamo anche noi nella vita, insomma, le cose, non è che le prendiamo tutte all'inizio. Quindi all'inizio non c'era la convinzione che Dio avesse creato dal nulla, per chi ha scritto questi testi. Per loro non era importante. Non era importante dire che Dio ha creato, c'era nulla, Dio ha creato la scintilla di Dio, il bosone, la musica. Non è importante. Allora, attenzione, giusto perché non perdiate la fede. Noi crediamo, come dice il catechismo, sono andato a vedermi il catechismo della Chiesa Cattolica, e anche nel credo. Noi crediamo che Dio ha creato tutto. Va bene? Ci crediamo? Ok, ma non è scritto qui. Non è scritto qui. Ok? Questo è il passaggio. Noi possiamo crederlo, ma non è scritto qui. Cioè, non prendiamo questi versetti per dire è così. No. Questo vale su tante cose, sapete. Eh no, lo dice anche la Bibbia. Dove? Perché si fa queste cose qua? C'è scritto anche nella Bibbia. Dove? Sei sicuro che sia proprio scritto così? Hai la certezza che la tua versione in italiano corrisponda al testo che è stato scritto in un'altra lingua e molti secoli fa e in un ambiente culturale diverso dal nostro, eccetera, eccetera, eccetera? Sei sicuro? E dici, ma allora così non siamo più sicuri di niente. No, non è che non siamo più sicuri di niente. Non facciamo dire alla Bibbia quello che la Bibbia non dice. Semplicemente, non è che non va bene, ma non posarla lì sta cosa, che non ci sta. Allora, la frase fondamentale è: allora Dio disse. Questo è il punto. Allora, mi fermo un attimo sul versetto prima, perché a me, avevo letto un libro una volta molto bello, su questa terra in forma deserta, Tohu Bohu, in ebraico. Senti già il suono. Terra Tohu Bohu. Senti, che dà un senso di vuoto. In forma e deserta. Attenti che questo in forma e deserta non descrive una situazione prima della creazione o addirittura contro la creazione. Cioè la creazione mette ordine e questo invece era un disordine, che Dio è venuto in qualche modo a correggere o a sanare. No, questo direbbe che il luogo della creazione di Dio è il caos. Il luogo dove Dio interviene è il caos, non è l'ordine, non è la perfezione. Il luogo dove Dio interviene è questa cosa informe. L'autore descrive questa materia prima. Il caos, che è l'atto creatore, sta per trasformare in questo senso la creazione, ma non dal nulla. L'autore non dice da dove viene questo caos. I miti babilonesi, cruenti, violenti, che parlano di corpi mozzati, di gente, di cose, di morte, di guerre, perché tutta la mitologia, ma se avremo tempo lo vedremo, perché dici, ma gli ebrei hanno copiato dalle altre culture. Sì e no, perché tutti i miti babilonesi sono sempre miti dove la creazione è narrata sempre come una contrapposizione, una guerra, la luce che combatte col buio, questo che combatte con l'altro, e scatena, no, tipo i film fantasy, quelli che piacciono tanto ai giovani di oggi, ma a me non piacciono, va bene? Ok? Cioè, bene il bene e il male che si scontrano, no, questi sono i miti pagani, ma la Bibbia non ha questa visione, non ha questa visione. È geniale da un certo punto di vista, Cioè che la novità non nasce dallo scontro, dalla guerra, nasce da qualcos'altro, no? Allora, la terra Tohu e Bohu, c'è questo versetto anche in Geremia, guardai la terra ed ecco vuoto e deserto, i cieli non v'era luce. Concretamente rende l'idea di una città devastata, inabitabile, inospitale. A me verrebbe da dire dopo Hiroshima, ok? Una cosa che non ci puoi neanche stare, non c'è più niente e non ci puoi neanche stare, non ci puoi neanche vivere, ok? Quindi qualcosa di devastante, di lugubre, dove regna la morte, è il contrario del mondo. Spesso le tenebre sono associate al caos, anche le acque, gli oceani profondi, no? Le acque primordiali. Questo informe deserto forse è l'esperienza del popolo in esilio. Sono loro che sono nel caos, nel deserto, nella devastazione. Beh, certamente possiamo capirlo, strapiantati dalle loro terre, con tutto distrutto, con la loro storia e il passato distrutta, con un futuro che non è futuro, va bene? È vero che se tu vai nelle lettere di San Paolo trovi questa concezione che Dio ha creato dal nulla, lettera ai Romani, Dio che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Lettera agli Ebrei, per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Però questo caos, questo buio, ricorda anche l'inizio del Vangelo di Matteo, scusate, di Marco, quando Gesù, ricordate la sera del primo giorno, che gli portano tutti i malati, tutti i bisognosi, gli indemoniati, e Gesù nella notte esce a guarire, a prendersi cura di quei corpi? È bella questa cosa, perché vuol dire che anche il buio della nostra vita, il caos della nostra vita, può essere rivendicato da Dio per i suoi disegni grandiosi. Cioè, dentro questo caos Dio comincia a lavorare. Quindi è una lettura anche della nostra vita, è una lettura della nostra storia, se uno sta vivendo un momento di caos. Dio lavora a partire da questa realtà, non dal nulla e ci mette lui la manina, no, parte da questa realtà. Ripeto, ci sta bene che Dio ha creato dal nulla, perfetto, non è scritto qui, va bene? Non è scritto qui. Gli autori, coloro che ci hanno consegnato questo testo, non volevano dirci questo, non gli interessava probabilmente, ma è bella questa visione, è molto liberante di un Dio che si mette all'opera con quello che c'è. Ora qui avete i due testi, allora avete il testo della cosiddetta della CEI, vedete, bello diviso con la sua punteggiatura, che in ebraico non c'è, e questa sarebbe la traduzione invece più condivisa dai biblisti, va bene? Ok? Quando Dio cominciò a creare. Allora, se dovessimo dire l'attività principale di Dio qui, sulla vecchia traduzione, cioè quella della CEI, è quella di creare, bara, è un verbo che ha per soggetto soltanto Dio. Quindi quando nella Bibbia c'è questo verbo si riferisce sempre solo a Dio ed è ripetuto 5 volte in questo capitolo. C'è un altro verbo che forse è anche più antico di creare, quindi bara creò, che è il verbo fare 5 volte. Ma c'è un verbo che sfugge ai più, che compare 14 volte, ed è il verbo dire. L'attività primordiale di Dio è quella del parlare. Guardate che questa è una cosa incredibile. Noi siamo abituati nel sentire dire che Dio parla, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. A volte mi viene da ridere perché di giorno feriale ci sono delle letture perché qualcosa, hanno tentato di censurare un po' la Bibbia, ma ogni tanto qualcosa è passato. So, sono delle letture dove, ve ne dico una, c'è quello lì che fa un voto, dice se mi fai vincere, la prima persona che incontro te la offro in sacrificio, cioè la uccido, gli arriva avanti sua figlia, va bene? Era narrato nel libro dei giudici, credo mi pare sia. Lui prende e uccide sua figlia, lei chiede di andare a piangere la sua verginità per i monti per un tot di mesi, poi la uccide. Adesso, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio cosa? Cioè, aspetta un attimo, capito? Noi siamo abituati, parola di Dio. Poi ci sono quelli che fanno i moderni, parola di Dio. che è una stupidaggine, perché in realtà non è parola di Dio, è parola di un autore che ha scritto di una lingua diversa da quella che stai leggendo molti secoli fa, eccetera. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, noi non siamo quelli che pensano di sentire la parola di Dio diretta, vabbè, ecco, comunque non importa. Allora, noi siamo abituati a sentire dire parola di Dio, che Dio parla. Ma nella fede pagana mai gli dèi parlavano con gli uomini. Le divinità venivano sulla terra, si divertivano con gli uomini, mettevano incinta le donne, poi se ne tornavano via. Il fatto che Dio entra in dialogo con l'uomo è qualcosa di incredibile per il mondo dove Israele viveva, cioè a Babilonia. Poi dovremmo anche chiederci, ma come parla Dio? E su questo dobbiamo pensarci. La Bibbia non dà una risposta su questo. È come se volesse dire, cerca di capirlo tu, come parla Dio nella tua vita. Allora, al di là di quelli che, adesso qua entro sempre nella polemica dei cani, hanno il cane che sembra che parli, che manca solo la parola, eccetera eccetera, va bene, c'è un rapporto affettivo, va bene, ma gli animali non parlano, danno segni, segnalano. Gli animali segnalano un bisogno, una cosa, un'attenzione, magari anche con un suono a volte, ma non parlano gli animali, gli uomini parlano. Quindi la traduzione della CEI del versetto 1 è Dio, in principio Dio creò il cielo e la terra. Senti che è una frase finita, cioè come dire, ha creato il cielo e la terra, stop, fine, finito. Fatto, finito. Poi vai avanti a leggere e ti accorgi che invece non è così, perché c'è subito la massa informe, c'è questo vento da paura, che so, insomma, poi ti accorgi che non è proprio così. Allora cosa ha creato lì? Allora dice, ma è il titolo, il primo versetto è il titolo, potrebbe essere, però la traduzione italiana dà l'idea che sia una cosa finita, Dio creò, ma stando al testo originale no, non è così. Quando Dio cominciò a creare, è vero che ci sono traduzioni differenti, e questo è anche bello, ma resta il fatto che noi ci siamo abituati nel nostro mondo religioso a pensare che l'uomo, cioè noi, è un obbediente silenzioso. Cioè noi obbediamo. Ci hanno detto che è parola di Dio? Si obbedisce. Così. Sta obbediente silenzioso. Non sta a fiatare. Cioè, tu devi obbedire, non pensare, ma obbedire. Devi obbedire. Io ricordo mia madre, poverina, c'è più, cioè, che lei mi raccontava i dubbi che aveva, diceva, ma una volta avevamo sta roba, sto papa, ste cose, le confessioni, chissà che... ma prova tu, quando eri a quel poter dire i tuoi dubbi, ma venivi, non dico bruciato, ma insomma... ti riempivano di non so cosa, non si potevano neanche dire i dubbi. Noi siamo stati abituati a essere obbedienti silenziosi, ti vuoi obbedire e non pensare, cioè la Bibbia ci dice quello che devono diventare i nostri pensieri. Tu devi fidarti della Bibbia, la Bibbia ti dice che cosa devi pensare. La prima cosa straordinaria della Bibbia è che ci chiede di pensare. E la cosa più terribile è leggere la Bibbia senza pensare. Io cito sempre Don Primo Mazzolani, in chiesa ci si toglie il cappello ma non la testa. Cioè la tua capacità di pensiero, di critica, di razionalità la devi tenere. Dio non ci dà la risposta. La prima cosa che Dio dice è pensa, rifletti. Dio non ha dettato questo racconto e gli uomini... No, non l'ha dettato, noi non siamo la religione della parola, del libro, scusate, come il mondo musulmano, Dio ha dettato il Corano. No, Dio non ha dettato, gli uomini hanno ragionato, hanno riflettuto, ispirati, se vogliamo, certamente dallo Spirito Santo, hanno scritto quello che loro hanno compreso. Dobbiamo quindi ascoltare. Ascoltare. Vado verso la conclusione stasera. Beh, questa cosa qua della Bibbia che non chiude le... cioè che la traduzione più fedele non chiude il discorso. Quando Dio cominciò a creare, vuol dire che c'è qualcosa che sta continuando. E lo vedremo anche nella creazione dell'uomo. Noi pensiamo sempre a tutto finito. E poi arriva, sta benedetto Adamo ed Eva, anzi, no, aspetta, colpa di Eva... che spacca il gioco. Il giochino era perfetto, Dio ci ha dato il giochino perfetto, arriva questa, guarda caso una donna, che spacca tutto. E per colpa di Eva, guarda che siamo ridotti, non andiamo più in pensione, dobbiamo farci il vaccino. Ci hanno mandato sto parroco, cioè guarda quante disgrazie, guarda quante disgrazie. E tu, e cosa dice? Che a volta, quella volta, se non facevano il peccato. Ma non si può andare avanti così, a ragionare in questo modo, che senso ha? Per quello invece la traduzione più esatta direbbe un cammino, qualcosa che è in evolvere, che progredisce, quindi forse non siamo ancora arrivati, ma questo lo dico anche della Chiesa. Secondo voi Dio è contento della Chiesa di oggi? Di me? No, vabbè. Ma sì, sì e no. Dico io, penso, no, lo dico io, diceva un gesuita che è morto, che mi ha fatto gli esercizi spirituali una volta, che è morto ultra novantenne, ha scritto delle cose, perché nessuno però ovviamente lo calcola, perché tanto, ma cioè non so, tu guardi un altare, vedi solo maschi, è contento Dio di sta cosa? Oh, forse non interessa neanche niente, può darsi, non so, ma boh, può essere una cosa che continua così? Non lo so, butto lì delle domande, cioè è la migliore chiesa che potevamo creare questa, che potevamo avere? Credo di no, cioè credo che forse siamo ancora in cammino, no? Ecco, va bene. Comunque, vabbè, insomma, questa è una divagazione. Qui vi metto una cosa che poi troveremo, però ve l'accenno già, visto che c'è qualche minuto, che c'è questa frase, no? Che scandirà un po' tutto il racconto, quello che noi leggiamo appunto la notte di Pasqua, che è il capitolo 1, che è un racconto anche a stile liturgico, insomma a tanti livelli di lettura. Il secondo racconto, cioè il capitolo 2, è quello dove si parla della costola e della donna, va bene? Vedremo se riusciamo a smontarla una volta per tutte sta storia. E poi c'è il capitolo 3, la mela, che non è scritta da nessuna parte, ma c'è sta mela, non so perché, va bene? Tanto per orientarmi, magari qualcuno lo sa. Però il capitolo 1 ha tutto questo intercalare, Dio vide che era cosa buona, tov vuol dire bello, gradevole, cioè Dio ha uno sguardo positivo sul mondo. Ora dici, ma anche noi, Don Carlo, abbiamo uno sguardo positivo sul mondo? Le montagne, ma che belle le montagne, e il mare, oh, una meraviglia, e la marmolada, e Gallipoli, che acqua, e la Sardegna è qua, e su, vabbè. Noi, cioè, anche noi abbiamo uno sguardo meraviglioso sul mondo, sulle montagne, sui mari e sulla storia? No, la storia è uno schifo. Guarda che siamo messi, il mondo è mezzo in guerra, Israele, Libano, Gaza, c'è il mondo di là che si parla poco perché sono distanti, ma qualcuno dice che siamo sull'orlo, no? Taiwan, compagnia, la Cina. Che mondo è? Che storia è? Abbiamo fatto la guerra mondiale, facciamo l'ONU, no? Dove siamo? Che Netanyahu fa quello che vuole, perché? Perché l'Europa non esiste, il mondo non esiste, l'America si è impegnata con la Cina, eccetera, e quindi lui ha capito che può fare quello che vuole. Tanto chi lo ferma? Quindi sparano sulle scuole, sparano ovunque. Sarà anche vero, non sarà vero che ci sono i terroristi, ma sono bambini che muoiono, gente che è affamata, epidemie, di tutto e di più, va bene. Allora, noi ci piacciono le montagne, ci piacciono la natura, ci piacciono gli alberi, quanto non ci piacciono gli alberi, soprattutto a Rubano, c'è un amore per gli alberi che è una cosa che non ho mai visto in tutta la mia vita, ma la nostra storia non ci piace. La storia del mondo, ma anche la mia storia. La mia storia, il mio matrimonio, la mia vita fisica, la mia salute, il lavoro, eccetera, eccetera. Dio ha uno sguardo positivo sul mondo. Noi non abbiamo uno sguardo positivo sul mondo. E allora questa parola che verrà ripetuta infinitamente, Dio vide che era cosa buona, questa è la traduzione, daremo anche altre forse più incisive, ma comunque può anche andare bene questa. Questa parola è cosa buona, è detta a un popolo che è in esilio, che è nella disperazione, che vede solo male. Ecco perché è una parola potente, ecco perché la leggiamo nella Pasqua, la notte di Pasqua, per dire guarda che tu che stai giudicando la tua storia, la tua vita, perché noi siamo i peggiori giudici. Cosa ho sbagliato, dove ho sbagliato, potevo far così, poteva essere quella volta, e se quell'altra volta, e se facevo così, e se i miei genitori erano colà, e se... Va bene? Tu che giudichi, noi che giudichiamo continuamente la nostra storia, e questa parola che ti dice, e Dio vide che era bello, e Dio vide che era bello, è una parola detta a noi, alla nostra Babilonia, capito? Per me è stata una grande scoperta, forse per qualcuno dire niente, però per me è stata una grande scoperta capire che questo racconto non nasce in riva al mare, a coccolarci con sottofondo di Baglioni, cioè non nasce in un contesto, capito, bello, la natura, no? Il mare, il sole, la giovinezza, cioè capito, non nasce lì, nasce in un contesto di sofferenza. Questa cosa qua cambia la prospettiva, cambia la vita. Non la leggi più come fosse un racconto così, la storiella. Dio che è come il bambino che gioca, fa, disfa, mette insieme, divide. Che poi il racconto della creazione è tremendo perché è un racconto di divisioni, di separazioni. Va bene? Il racconto della creazione è un racconto di separazioni, ma lo vedremo. Però, e Dio vide che era bello, e Dio vide che era bello. Quindi è una parola sulla nostra vita, sulla vita, questa è stata la scoperta che ho fatto e che condivido, che queste parole nascono in un contesto di sofferenza, di schiavitù, di dolore, di nostalgia, di disperazione. Sentire che Dio, perché noi, ripeto, sì, bella la natura, belle le montagne, bello il mare, ma la mia vita fa schifo. Questo è il punto. E quindi, cioè, finché si tratta di guardare fuori, guardiamo fuori. Quando dobbiamo guardare dentro la nostra vita, non vediamo nulla di bello. E questo Dio che continua a ripetere, è cosa bella, è cosa bella, è cosa bella. Ma come è cosa bella? Capite come cambia la prospettiva, cambia lo sguardo sulla nostra vita. Va bene? Ok? Vi dico una curiosità, ve la accenno, magari la riprendo la prossima volta se c'è il tempo. Visto che ho due minuti, me li prendo, siamo in anticipo, meglio di così, mando a casa anche prima. Non so se vi siete accorti, ma vabbè, adesso non voglio fare il saputello che fa anche fastidio. Allora, in principio creò Dio, scusa, e questa robetta qua non è tradotta. Allora, questa robetta qua, vediamo se me la ricordo bene, è una preposizione che indica il complemento oggetto che viene dopo. Quindi messa qui vicino alla parola Dio attaccata potrebbe anche vuol dire questo: in principio creò colui che non è nominabile. Ok? Quello che noi non possiamo nominare, in principio lui, l'innominabile, creò Elohim, terra e cielo. Cioè, alcuni ipotizzano anche questa cosa. Cioè che Elohim, perché troverete su YouTube, c'è un tale, non so chi sia, che pubblica filmati a manetta, non so come si chiamano, dicendo che è vero, Elohim è il plurale, cioè vuol dire gli dèi, o le divinità. Allora qualcuno dice che all'inizio della creazione non c'è solo la terra e il cielo, ma ci sono anche le divinità, cioè come se Dio, che è innominabile, avesse voluto metterci delle creature intermedie che possano, come dire, interfacciarsi con l'uomo. Va bene? Questa sarebbe la spiegazione, ma ve la dico solo per curiosità, perché questa particella di solito sta in un certo modo. Qui è messa così e sembrerebbe indicare questo. Troverete che sono pochi autori che difendono questa teoria, però ve la dico che c'è, va bene? Quindi qualcuno arriverebbe a dire addirittura che Dio non è nominato, perché per gli ebrei non si nomina, quindi lui creò le divinità, il cielo e la terra. Va bene, però, vabbè, cambia niente. Adesso resettate tutto, torniamo. Ok, però giusto per sapere come la lingua ha le sue regole, va bene? Non è che ce le inventiamo. Ha delle regole grammaticali e questo è un modo di studiare la scrittura, quella che si dice la critica testuale, cioè si va a vedere, no, lettera per lettera, vocali, come vanno, dove sono collocate. A me, boh, insomma, non è una cosa che seguo tanto, questa cosa qua delle, che creò le divinità, forse alludendo a creature, forse perché l'autore, non siamo noi moderni, vive in un contesto pagano e dice, boh, che l'uomo possa interfacciarsi direttamente con Dio, non esiste. Noi abbiamo un po' questa idea, però parliamo di ordini di grandezza diversi, parliamo di realtà completamente diverse, quindi, e questo lo capiamo, insomma, che noi non siamo come Dio, no? Cioè, quindi, va bene, ecco, per dire, però, adesso non portatevi a casa questa cosa, è una curiosità, tutto il resto sì. Tutta questa storia, questo racconto nasce in un contesto di fatica, di sofferenza, come una risposta, come una strada che si apre, una speranza a un popolo che vedeva solo nero di fronte a sé. E penso che questa sia una parola buona per la nostra vita, va bene? Da portarci a casa, magari da tenerla. Noi ci vediamo, adesso preghiamo, anche la settimana prossima, ci alziamo in piedi. Settimana prossima ci soffermeremo su questo famoso vento, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Vabbè, capiamo un attimo, va bene? Perché già la colomba, la colomba che vola, va bene, va bene. Adesso banalizzo per farvi capire come noi abbiamo dentro di noi strati e strati e strati di lettura così. E poi cominciamo a vedere i giorni, perché ci sono delle cose strane. Nel racconto vi assicuro che ci sono delle cose strane, che non si capisce bene, ecco, va bene? Ma insomma, niente, nessuna paura, tutto può servirci. Andiamo alla preghiera, ho scelto questa preghiera di Don Luigi che un po' parla della vita, mi piaceva questa cosa qua. Insieme. La vita mi chiede di levarmi nella luce, lasciar parlare il cuore e non avere paura. La vita mi ripara e mi guarda come nessun altro sa guardare. Avanza lenta, sta bassa, gira in cerchio intorno a Dio. Grazie alla vita che lascia passare le tenebre e trattiene la luce. Lascia passare la menzogna e trattiene la verità. Lascia passare le ansie di potere e trattiene ogni valore. Grazie alla vita che ci chiede solo di essere fedeli, di non disperderci, di non sciupare le forze. Accolgo la vita così com'è, ogni istante gravido della sua linfa, ogni giorno che muore con un bacio e rinasce all'alba con un altro bacio. Vi benedica, vi accompagni, vi custodisca Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie anche di questa opportunità, spero che ci rivediamo tutti, aspettate prima di mollare, aspettate un attimo, settimana prossima, poi vedete un po' se va o non va, perché se state perdendo la fede siete dispensati a stare a casa. Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo.